Il radiogiornale.
Buongiorno da Michelle Volonté. In Italia il giorno dello sciopero generale per la crisi umanitaria nella striscia di Gaza. Sono coinvolti molti settori, dal pubblico al privato, 80 i presidi in tutta Italia. In attesa dell'avvio dell'80esima Assemblea Generale dell'ONU a New York, dove si dibatterà anche sul riconoscimento dello Stato palestinese, faremo il punto sui criteri che una nazione deve avere per essere riconosciuta. Sistemi di difesa Patriot, la Svizzera sospende i pagamenti agli Stati Uniti, è la conseguenza dei ritardi di consegna, visto che Washington ha deciso di dare la priorità all'Ucraina. Galaxus, il sito di acquisti in rete di proprietà di Migros, offre ora anche pacchetti televisivi. Capiremo come si inserisce questa operazione nel mercato televisivo svizzero. È sciopero generale in Italia, la mobilitazione è scattata a mezzanotte, è stata voluta dai sindacati di base per manifestare contro la situazione nella striscia di Gaza. La protesta coinvolge molti settori, dal trasporto pubblico alle scuole. Per quanto riguarda le ferrovie, le ripercussioni si fanno sentire anche in Ticino. Le FFS invitano a consultare l'orario online, quello in rete. Lo sciopero durerà fino alle 23 di oggi. Sono in corso cortei e manifestazioni in 80 città italiane. Sentiamo Alessandro Braga.
Scuole chiuse, trasporti bloccati, porti chiusi. Lo sciopero generale lanciato dai sindacati di base in tutta Italia per una giornata di solidarietà alla popolazione della striscia di Gaza sta avendo un'adesione altissima. Curioso, per una protesta che non riguarda, come solitamente accade per le iniziative sindacali, questioni legate agli stipendi o alle condizioni lavorative. Una situazione senza precedenti, almeno negli ultimi anni. Guido Lutrario fa parte del direttivo nazionale 2SB, una delle sigle che ha indetto lo sciopero.
L'obiettivo di fondo è la rottura delle relazioni diplomatiche, commerciali e della vendita di armi allo Stato di Israele.
Cortei e presidi sono previsti per tutta la giornata in almeno una sessantina di città. A Roma ci sono oltre 10.000 persone che stanno sfilando. A Napoli questa mattina c'è stato il corteo studentesco con migliaia di persone e nel pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione. A Livorno e Genova i portuali hanno bloccato dall'alba i varchi e le operazioni di stoccaggio delle navi. Simone è uno dei lavoratori del porto di Livorno.
Abbiamo già cominciato a bloccare quelli che sono i traffici in entrata e in uscita del porto. Siamo in contatto con i ragazzi di Genova. Genova ha in corso un blocco come il nostro.
A Milano il corteo è ancora in corso. Migliaia di persone stanno sfilando nonostante la forte pioggia che da questa mattina sta cadendo in città. Lo sciopero ha avuto un'altissima adesione nel settore dei trasporti, con i treni che registrano forti ritardi, oltre 2 ore in tutte le direzioni.
Tra poche ore prenderà il via l'80esima Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York, al centro il dibattito sul riconoscimento dello Stato palestinese. La Palestina è attualmente riconosciuta dal 75% dei 193 paesi che fanno parte delle Nazioni Unite. Dopo il passo fatto in questo senso ieri da Regno Unito, Australia e Canada, oggi il riconoscimento arriverà anche dalla Francia. Manjula Bhatia qui in studio con me, ti chiedo cosa significa, cosa implica il riconoscimento di uno Stato.
Beh, allora partiamo dalla Palestina. La Palestina gode di un ampio riconoscimento internazionale, ambizioni diplomatiche all'estero, squadre sportive che competono nelle competizioni internazionali e così via. Ma a causa della lunga disputa con Israele non ha un territorio con confini condivisi, non ha una capitale, non ha un esercito. Nella Cisgiordania occupata da Israele l'autorità nazionale palestinese non ha il pieno controllo del territorio e della popolazione e a Gaza Hamas ancora meno. Questa è la realtà oggi, ma sul piano del diritto internazionale cosa definisce l'esistenza di uno Stato? La questione non è così semplice. Sentiamo Chiara Redaelli, ricercatrice all'Università di Ginevra.
Ci sono 4 criteri perché un'entità sia uno Stato. Il primo criterio è avere un territorio, piccolo o grande che sia, contestato o meno, però bisogna avere un territorio. Una popolazione che vive nel territorio, un governo e la capacità di entrare in relazione con altri stati, che non significa che poi si debba necessariamente entrare in relazione con tutti gli stati del mondo, ma dimostrare una certa capacità di relazionarsi con altri stati.
Ecco, quindi stando a questa definizione, la Palestina rispetta tutti questi criteri, anche se il suo territorio è occupato. Sentiamo ancora Chiara Redaelli.
Nel diritto internazionale comunque non si riconosce l'occupazione, cioè c'è uno stato di occupazione, ma non si riconosce che quindi quel territorio diventa Israele, così come non si riconosce la Crimea come parte della Russia o Cipro del Nord come parte della Turchia. Quindi anche situazioni di occupazione molto prolungata, come appunto il caso di Cipro, vengono tuttora definite come casi di occupazione.
E a questo va aggiunto che nel diritto internazionale ci sono due approcci: la teoria dichiarativa, che dice che riempiti i quattro criteri, l'entità in questione è uno Stato, il riconoscimento non è indispensabile anche se auspicabile, invece la teoria costitutiva considera il riconoscimento un atto necessario.
Beh, qualche esempio è già stato fatto, Mangiula. Ci sono altri casi di Stati che esistono pur non essendo riconosciuti del tutto?
Abbiamo quello del Kosovo, diventato indipendente dalla Serbia nel 2008 e riconosciuto come Stato da 104 membri dell'ONU, fra i primi la Svizzera. Il fatto che non sia riconosciuto da tutti gli Stati del mondo non significa che non sia uno Stato, però questo comporta delle difficoltà per i suoi cittadini che, per esempio, non possono viaggiare ovunque. Ma per il resto direi che il Kosovo è uno Stato che funziona. Un altro esempio opposto è quello del Sud Sudan, diventato indipendente dal Sudan nel 2011, subito riconosciuto da moltissimi paesi, ma che resta in gravi difficoltà, è tra i paesi più poveri al mondo, il suo vicepresidente è agli arresti attualmente con un nuovo rischio di guerra civile. Insomma, come si vede, l'essere riconosciuti non risolve tutti i problemi.
Bene, grazie Mangiula Bhatia sui criteri per cui uno Stato viene riconosciuto. In Svizzera ora, dove il servizio attività informative della Confederazione, la nostra intelligence, potrebbe fare di più per contrastare l'estremismo violento di sinistra. A dirlo è l'autorità di vigilanza, che parla di risorse limitate ma anche di troppa cautela nell'impiego dei mezzi a disposizione generata dall'eccessiva pressione. Chiamati in causa, i servizi aggiungono le rinunce sono anche legate a questioni di sicurezza. Non è però l'unica critica della vigilanza. Giampaolo Driussi da Berna.
La minaccia dell'estrema sinistra è considerata elevata. L'anno scorso sono stati registrati 60 episodi violenti di questa matrice. L'intelligence potrebbe fare di più per contrastarla. Gli strumenti a disposizione non vengono sfruttati appieno per più motivi, scrive l'autorità di vigilanza indipendente sui servizi in un rapporto citato da Radio SRF. Manca personale, la collaborazione con i servizi cantonali è in quest'ambito peggiorata, ma è anche una questione di eccessiva cautela. Priska Fischer, a capo dell'autorità di vigilanza.
La gestione del servizio informazioni della Confederazione porta i propri collaboratori quasi ad essere eccessivamente prudenti, perché se sono troppo sotto pressione poi non hanno il tempo di chiedersi cosa potrebbero fare di diverso, quali strumenti sarebbero più adeguati per delle osservazioni efficaci.
Il SIC, dal canto suo, risponde alle critiche confermando la sottodotazione, aspetto in realtà sollevato da anni e comunque in corso un potenziamento, aggiungendo che la rinuncia a determinati mezzi è anche da ricondurre a questioni di sicurezza. Sia quel che sia, non far girare il motore a pieno regime è dannoso, ancora Priska Fischer.
Il servizio informazioni deve assicurare un'osservazione costante dei rischi, perché se perde contatto con la scena svizzera dell'estremismo violento di sinistra, impiegherà poi anni e anni per recuperare le proprie capacità di valutare correttamente la situazione.
Dall'autorità di vigilanza sull'intelligence svizzera è recentemente partito anche un secondo rapporto critico. I servizi hanno infatti conservato troppo a lungo i dati riguardanti oppositori alle norme anti-Covid potenzialmente violenti.
Si tratta di una decina scarsa di nomi di persone o gruppi che il SIC avrebbe dovuto cancellare o anonimizzare al più tardi entro un anno dalla raccolta e che non ha cancellato purtroppo per negligenza nei controlli interni.
Operazione nel frattempo effettuata a posteriori.
Il Dipartimento della Difesa ha bloccato i versamenti agli Stati Uniti per l'acquisto di 5 sistemi di difesa terra-aria Patriot. A renderlo noto è il BLIC. Il motivo è che non è ancora chiaro quando il sistema di difesa potrà venir fornito alla Svizzera. In redazione Johnny Canonica.
sono due i cantieri aperti che coinvolgono il Dipartimento della Difesa e l'industria americana dell'armamento, due cantieri che potremmo definire problematici. Da una parte quello riguardante l'acquisto dei nuovi jet da combattimento F-35, il cui costo è maggiore rispetto a quello approvato in votazione popolare, un cantiere che non si sa quando terminerà e come. Il secondo riguarda invece l'acquisto del sistema difensivo Patriot, una commessa da 2 miliardi di franchi, 700 milioni dei quali già versati. Il problema sorto negli ultimi mesi riguarda quando la fornitura sarà effettuata, perché al momento gli Stati Uniti lo forniscono prioritariamente a quei paesi che hanno fornito i loro all'Ucraina, come la Germania, rimandando di conseguenza la consegna alla Svizzera. Visto che gli Stati Uniti non sono in grado di indicare una data precisa per la fornitura, il Dipartimento della Difesa ha deciso di bloccare un versamento previsto per metà settembre. Arma Swiss fa sapere che in ottobre ci saranno dei colloqui con l'amministrazione statunitense, durante i quali si parlerà della nuova data della fornitura. Solo dopo si valuterà se pagare l'acconto previsto.
Parliamo adesso dei risparmi della Confederazione. Si è un po' sgonfiato il piano elaborato dal Consiglio federale e ora sottoposto al Parlamento. Nonostante il ridimensionamento rispetto ai piani iniziali, a pochi giorni dalla presentazione è già chiaro che in molti ancora si opporranno, e non solo i politici in Parlamento, anche i cantoni sono coinvolti, come sentiamo nel contributo di Alan Crameri.
Gli esperti guidati dall'ex funzionario Serge Gaillard avevano sottoposto un piano che avrebbe ridotto di 4 miliardi di franchi il bilancio della Confederazione nei prossimi anni. Dopo una prima consultazione, resta uno sgravio di 3 miliardi, ma potrebbe diminuire ancora perché il vento contrario arriva da più parti.
Es fördert das Verhandlungsklima nicht.
Ci sono innanzitutto i cantoni, irritati in particolare dalla proposta che la Confederazione riduca il finanziamento delle spese per accoglienza e assistenza di rifugiati e richiedenti l'asilo. Un loro rappresentante, l'argoviese Jean-Pierre Galati, ha già dichiarato che ciò complicherebbe la collaborazione, aggiungendo che anche non aumenterà la tolleranza nei confronti del sistema asilo.
Und wird sicherlich nicht dazu beitragen, das Verständnis für das Asylsystem.
Questa misura sgraverebbe il bilancio federale di circa 400 milioni di franchi ed è una delle voci maggiori, ma non l'unica. La sinistra, ad esempio, si oppone a risparmi analoghi nei sussidi al risanamento degli edifici nell'ambito della politica climatica. Ma sono destinati a far parlare altrettanto anche misure, tra virgolette, minori, come la sforbiciata su università e politecnici che porterebbe a un raddoppiamento delle rette per gli studenti svizzeri, oppure la limitazione dei contributi per gli aerodromi regionali, o ancora lo stop al finanziamento delle offerte della SSR per gli svizzeri all'estero, che porterà verosimilmente alla chiusura di Swissinfo e di tvsvizzera.it. La lista comunque è lunga, conta quasi 60 misure. Il Parlamento comincerà a dibattere a dicembre. Le critiche arrivano da tutte le parti, anche dallo stesso partito della responsabile delle finanze Karin Keller-Sutter, il PLR, che si oppone a una tassazione maggiore del prelievo di capitale dal secondo e dal terzo pilastro, quella che sarebbe l'unica misura che invece di tagliare la spesa aumenterebbe le imposte. Il Consiglio federale, presentando il piano di sgravio, ha anticipato le critiche dicendo che se si vuole rispettare il freno all'indebitamento e allo stesso tempo aumentare la spesa per esercito e AVS, non ci sono molte alternative. O si toglie da qualche altra parte o si aumenta l'IVA, concretamente di 0,8 punti percentuali. Anche quella non sarebbe una decisione indolore e priva di critiche.
Il prossimo 28 settembre il Ticino sarà chiamato a votare su due iniziative che vogliono attutire l'impatto dei premi di cassa malati. Domani a Berna ci sarà tra l'altro l'annuncio dei nuovi premi. Oggi ci occupiamo della proposta del Partito Socialista che chiede che per la cassa malati non si paghi più del 10% del reddito disponibile. Il contributo è di Marcello Ierace.
Il problema dei premi dei cassamalati c'è ed è noto a tutti. Oggi paghiamo il doppio rispetto ad inizio anni 2000, ma gli stipendi non sono certamente raddoppiati. La sinistra rimette dunque sul tavolo la proposta del 10%, una norma già in vigore da 5 anni nel Canton Vaud e che l'anno scorso si è tentato di ampliare a livello federale. Maggioranza di popolazione cantoni hanno detto però no, ma non il Ticino, dove il sì ha incassato il 57%. Il Partito Socialista Ticinese non ha mollato la presa sorpresa e il 28 settembre si rigioca la carta. Perché dovrebbe uscire un risultato diverso rispetto al 2024?
Perché la votazione di un anno fa era radicalmente diversa rispetto a quella di oggi. Un anno fa si trattava di approvare un principio a livello nazionale e il meccanismo previsto dalla legge avrebbe premiato il nostro cantone e questi 300-400 milioni supplementari sarebbero stati finanziati dalla Confederazione e quindi sarebbe stata una sorta di perequazione nazionale che avrebbe riconosciuto l'oggettiva situazione del nostro cantone e avrebbe premiato il fatto che il nostro cantone è molto generoso in questo ambito e ha bisogno di garantire il finanziamento attraverso i sussidi di Cassa Malati.
Il direttore del Dipartimento Sanità e Socialità, Raffaele De Rosa, e con lui il resto del governo ticinese, è seriamente preoccupato per l'impatto finanziario dell'iniziativa socialista. 300 milioni di franchi che gli iniziativisti saprebbero però dove andare a prendere, come spiega il gran consigliere socialista Danilo Forini.
Si tratta di una questione di finanziamento, dobbiamo ripensare il finanziamento del sistema dei premi di Cassa Malati che oggi non è più sostenibile. Le imposte non sono tutte, chiaramente è una leva che il cantone dovrebbe, potrebbe prendere, ma non è tutto quello che può fare. In ogni caso, anche se si dovessero ritoccare le imposte, per questo 2/3 della popolazione si vedrebbero magari aumentato di qualche centinaia di franchi il pagamento delle imposte, ma potrebbero pagare diverse migliaia di franchi in meno di premi di Cassa Malati.
Il mondo televisivo in Svizzera si arricchisce di un nuovo attore. Da qualche giorno il sito di acquisti online Galaxus, di proprietà di Migros, propone anche pacchetti televisivi. Una nuova offerta che si aggiunge alle numerose possibilità già presenti sul mercato svizzero. Sentiamo Marzio Minoli.
L'offerta è di quelle interessanti. Con una cifra mensile molto contenuta si possono vedere 282 canali televisivi e, stando al sito Galaxus, senza bisogno di particolari apparecchiature. Ma cosa ne pensano i due grandi fornitori di servizi, Swisscom e Sunrise, di questa nuova proposta? Sentiamo cosa ci dice Stefano Dell'Era, responsabile della comunicazione di Swisscom per il Ticino.
Il fatto che ci siano nuovi prodotti sul mercato è senz'altro positivo, è un segnale che la concorrenza funziona, il cliente ne trae profitto potendo scegliere la soluzione più adatta alle sue esigenze.
La risposta dell'altro grande operatore, Sunrise, il suo portavoce, Rolf Zibold.
La concorrenza stimola il mercato e noi siamo ben posizionati grazie alla nostra strategia multimarca e alle offerte. Tuttavia, non commentiamo le proposte dei nostri concorrenti.
Tutti d'accordo, quindi, la concorrenza fa bene. Anche perché sia Swisscom con Wingo che Sunrise con Yallo hanno prodotti meno completi ma a prezzi molto concorrenziali, così come altri nomi da Salta, Teleboia, Zatu, per citarne solo alcuni. Ma nel caso dei grandi fornitori come Swisscom o Sunrise, le offerte a buon mercato non sono forse una sorta di specchietto per le allodole al fine di spingere il cliente in un secondo tempo a sottoscrivere un abbonamento al marchio principale? Ancora Stefano Dell'Era.
L'obiettivo non è quello di fare poi un upgrade sul marchio principale, ma proprio di dare un'ampia palette di prodotti che il cliente appunto seleziona e sceglie in base ai suoi interessi, alle sue esigenze e alle sue anche sensibilità finanziarie.
Ma in un mercato già intasato, cosa spinge un sito come Galaxus a offrire anche abbonamenti TV? La risposta degli esperti è stata unanime. La tendenza online è quella di offrire beni e servizi sotto un unico nome, fidelizzando sempre di più la clientela.
La Russia allarga ancora la sua sfera di influenza in Africa occidentale. In questi giorni la Repubblica di Guinea è alle urne per un referendum sulla giunta militare che guida il paese dal colpo di Stato del 2021. In sostanza si tratta di permettere al capo dell'esercito di venire eletto presidente. L'esito appare scontato, ma le implicazioni sono molte. La Guinea diventerebbe così il quarto regime militare trasformato in governo nella zona del Sahel. Nazioni tutti in orbita russa. Sentiamo Freddy del Curatolo.
Quasi 7 milioni di cittadini guineiani si sono recati alle urne fino alla tarda sera di ieri per concedere o meno la possibilità al leader della giunta militare che da 4 anni guida il paese, Mamadi Doumbouya, di candidarsi alla presidenza alle prossime elezioni generali che dovrebbero tenersi entro la fine di quest'anno. Una mossa che non sorprende, oltre che dall'esito scontato, quella di Doumbouya, che ricalca appieno quella dell'attuale capo di Stato del Burkina Faso, Ibrahim Traoré. ore. Eserciti che prendono il potere ed alti ufficiali che vengono legittimati dal popolo, che vede in loro guide più attendibili, sia dei presidenti di lungo corso che hanno esteso i loro mandati all'infinito con leggi ad personam, sia di opposizioni ideologiche o tribali. Come il Burkina Faso, questa evoluzione riguarda anche le altre due nazioni della cosiddetta alleanza del Sahel, Mali e Niger. Non è da escludere dunque l'ingresso come quarto della Guinea. Non è solo la legittimazione di governi militari ad accomunare i quattro stati, ma anche i rapporti commerciali, oltre che di sicurezza, con la Russia. La Guinea è la pedina mancante, ritenuta fondamentale da Mosca come sbocco sul mare per il Mali. Per questo sono stati firmati accordi per lo sviluppo della logistica nel porto della capitale Conakry, che già da tempo è operativo per il trasporto di merci, comprese attrezzature militari russe a Bamako, 1000 chilometri di distanza. In Guinea, tra le altre cose, Putin ha siglato anche un protocollo d'intesa per la costruzione di una centrale nucleare.
Spazio allo sport ora, grazie, buon pomeriggio.